Buongiorno a tutti. È bello essere di nuovo qui per condividere la parola del Signore. È veramente un privilegio, un onore. Ed è qualcosa che ovviamente fa bene prima a chi si prepara, perché il Signore parla al nostro cuore quando studiamo la parola. Ed è bello poter condividere quello che il Signore ci dice. E, oggi vorrei parlare dei modelli da imitare. Ci sono, ognuno di noi penso che ha un modello che cerca di imitare, no? O che vorrebbe imitare, qualcuno, qualche persona che ammira, qualcuno che si comporta in una maniera che a noi piace, o che ha un atteggiamento che a noi piace, o che ha delle idee con le quali siamo d'accordo e vogliamo imitare quella persona, qualcuno che prendiamo a modello. E ovviamente questo succede anche a noi cristiani dal punto di vista spirituale, e quindi anche noi cristiani dobbiamo avere dei modelli, un modello da seguire, e sicuramente il modello per eccellenza da seguire è Gesù, quello che ci insegna la Scrittura, ma non è sbagliato avere anche un modello terreno che più si avvicina alle nostre, diciamo così, capacità, o comunque ai nostri limiti, un modello umano. Infatti possiamo farlo anche inconsciamente, magari prendiamo a modello un fratello che stimiamo, una sorella che stimiamo, no? Che vediamo che ama il Signore, che segue gli insegnamenti di Gesù con una certa costanza, persone che hanno una grande integrità, una buona testimonianza, persone che vediamo che sono fedeli al Signore. Infatti Paolo, nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, verso 17, dice: «Siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi». Quindi non è sbagliato avere dei modelli cristiani da seguire. Abbiamo già detto, Gesù deve essere il modello per eccellenza, ovviamente, ma la Scrittura ci suggerisce che possiamo e dobbiamo, addirittura, come qui dice Paolo, siate miei imitatori, dobbiamo seguire dei modelli anche umani. E, ovviamente parliamo in questo caso di modelli che troviamo nella Scrittura, esempi di uomini di Dio che troviamo nella Scrittura, e dobbiamo fare attenzione quando prendiamo un essere umano, anche se è un fratello o una sorella in fede, come modello. Dobbiamo stare attenti a non incappare in quei Superman cristiani, no? Che si propongono sempre combattivi, sempre sorridenti, sempre vincenti, sempre di successo, sempre che hanno tutte le preghiere esaudite e che non sono mai scoraggiati, non sono mai abbattuti. Ecco, qui dobbiamo fare attenzione, perché guardare un esempio del genere può risultare scoraggiante, e molto probabilmente, dietro quella facciata ci sono ovviamente anche lì dei fallimenti, ci sono delle cadute, ci sono delle sconfitte, come sappiamo tutti che siamo soggetti noi esseri umani. E quindi torniamo all'affermazione di Paolo, anche se non sarà questo il brano che andremo ad analizzare questa mattina. Dice: siate miei imitatori e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi. Paolo è lo stesso che ha detto: sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Galati capitolo 2, verso 20. Quindi il fratello, la sorella che dobbiamo guardare come esempio, che dobbiamo prendere come modello da imitare, deve essere una persona che ama e che serve Cristo. Una persona nella quale possiamo vedere il carattere di Gesù, che viene rivelato dalle sue azioni, dal suo atteggiamento. Una persona nella quale traspare proprio il volto di Cristo. Il volto di Cristo in quello che fa, nei suoi atteggiamenti, nelle cose che ama, nelle cose anche che disprezza, nelle cose che persegue e nelle cose che evita. E quindi non dobbiamo desiderare di essere dei Superman cristiani, e non dimentichiamo che anche il nostro Signore Gesù stesso nel giardino del Getsemani ha pregato il Padre di allontanare da lui quel calice, vi ricordate? Quindi diffidiamo dei Superman cristiani e rimaniamo nell'insegnamento della Scrittura, in quello che ci dice il Signore. Un esempio da seguire umano, quindi. Un modello da imitare che ami il Signore e che lo segua, ma che sia una persona reale, come siamo noi. E a questo scopo, e volendo ovviamente prendere come esempio un uomo di Dio dalla Scrittura, andiamo a considerare un discepolo di Gesù che è stata una persona reale, una persona di fede. Ed è Pietro. Perché proprio Pietro? Pietro è un discepolo come potremmo essere noi, con una vita reale, con molte cadute, ma una vita guidata dallo Spirito Santo. Il racconto che vediamo nella Scrittura della relazione tra Pietro e Gesù è un esempio perfetto di quello che significa essere veri discepoli di Gesù. Pietro è il discepolo del quale si parla di più nei Vangeli e lo troviamo in molte situazioni dove vediamo la sua audacia e la sua testardaggine, ma anche il suo amore per il Signore. Pietro fu il discepolo più lodato da Gesù e dopo Giuda anche il più rimproverato. Pietro è una contraddizione vivente, è confuso e perspicace, è esasperante e amabile, è vanaglorioso e umile, è codardo e coraggioso, è tutte queste cose. E ci sono tanti racconti nella Bibbia su Pietro, che ci sembra quasi di conoscerlo. La Bibbia ce lo descrive molto bene, ci racconta tante cose di lui. E ci possiamo quasi identificare nella sua forza e nella sua debolezza. Ed è questo che dobbiamo fare. Non credo che la parola di Dio descriva Pietro in maniera così dettagliata solo perché era destinato a un ruolo di guida. Lui è un discepolo per eccellenza, il discepolo per eccellenza, è un esempio vivente di ciò che significa seguire Gesù. E quindi cercheremo di conoscere un pochino di più Pietro questa mattina e lo faremo andando ad analizzare un dialogo fra lui ed il Signore Gesù stesso. Andiamo in Giovanni, capitolo 21, versi dal 15 al 17. Giovanni 21, dal verso 15 al 17. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone di Giovanni, mi ami più di questi?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simone di Giovanni, mi ami?» Egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecore». Gli disse la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro fu rattristato che egli avesse detto per la terza volta: «Mi vuoi bene?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore». Fino qui. Diciamo che a una lettura superficiale può sembrare che il significato di questa conversazione tra Gesù e Pietro, l'insegnamento di questo brano, sia che bisogna amare Gesù più di ogni altra cosa, e questo è sicuramente vero. Ma il messaggio non è tutto qui, se andiamo ad approfondire, infatti come stiamo per andare a fare, vedremo che troveremo molti altri insegnamenti. Abbiamo detto che tutti conosciamo la storia di Pietro. Leggendo nei Vangeli e negli Atti sappiamo come si è comportato, come ha reagito nelle varie circostanze nelle quali si è trovato da quando ha iniziato a seguire Gesù. Quindi in questo contesto non andremo a rivedere tutta la vita di Pietro, faremo solo alcuni accenni lì dove ce n'è bisogno. In questi versetti andremo a chiarire tre punti. Il primo punto è un discepolo come noi, le cadute di Pietro, e analizzeremo questo. Il secondo punto è la riabilitazione di Pietro. E il terzo punto è il titolo Il vero discepolo. Primo punto, un discepolo come noi. Qui ci troviamo alla fine del Vangelo di Giovanni, il 21° capitolo e l'ultimo capitolo del Vangelo di Giovanni. E stiamo andando come tempi verso la crocifissione, verso la fine del ministero di Gesù. Infatti lui è stato già crocifisso ed era risuscitato, e si era anche già manifestato Gesù dopo essere risuscitato, prima a Maria Maddalena, poi ai discepoli in due diverse occasioni, e adesso si è manifestato ad altri 7 discepoli. Tra questi discepoli c'erano anche Pietro e Giovanni, ed erano sul mare di Tiberiade, erano rientrati da una notte di pesca, no? Vi ricordate? Ed erano rientrati come da questa notte di pesca? Con le reti vuote, non avevano preso nulla. E sappiamo come va l'incontro di Gesù. Gli uomini rientrano con le reti vuote, il Signore dice di gettare di nuovo le reti e loro tirano su una grandissima quantità di pesce. E da questo Pietro riconosce che si trattava di Gesù, da questo miracolo riconosce che si tratta di Gesù. E che cosa fa? Si butta a mare, no? Per arrivare per primo da lui. E quindi si incontrano tutti insieme, e preso pesce e pane, fanno colazione. Dopo fatto colazione, la parola ci dice che Gesù rivolge queste parole a Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Però la prima domanda che dobbiamo farci è proprio perché Gesù rivolge questa domanda proprio a Pietro. Lì c'erano 7 discepoli, ma Gesù fa la domanda a lui. Perché chiede a lui? Non ci dimentichiamo che tra questi 6 discepoli c'era, tra questi 7 discepoli c'era anche Giovanni, colui che era stato definito il discepolo che Gesù amava. Ma Gesù chiede a Pietro. Ovviamente Gesù non fa le cose a caso, quindi ha rivolto la domanda a Pietro per un motivo ben preciso. E Gesù, mentre faceva questa domanda a Pietro, cosa aveva in mente? Aveva in mente le cadute di Pietro, i fallimenti di Pietro. Infatti Pietro in più di un'occasione, vi ricordate com'era, era un tipo impulsivo, no? In più di un'occasione ha fatto delle figuracce, ha fatto delle gaffe tremende davanti a Gesù, ha fatto degli errori davanti a Gesù in presenza degli altri discepoli. Ci ricordiamo in Matteo 14:28 in poi Pietro inizia a camminare, ma poi che sull'acqua, scusate, inizia a camminare sull'acqua, no? Ma poi che succede? Inizia a dubitare e affonda. In Giovanni al capitolo 13, quando Gesù si china per lavare i piedi ai 12, quando arriva il turno di Pietro, gli dice: "Tu non puoi lavare, tu non mi laverai i piedi". E Gesù gli dice: "Anche se in questo momento non capisci, io devo lavarti i piedi". E Pietro gli dice: "Non mi laverai mai i piedi". E Gesù a quel punto è costretto a dirgli: "Se non ti lavo, non avrai alcuna parte con me". E Pietro che dice: "Non solo i piedi, ma tutto". No? Stesso capitolo, verso 37 e 38, Pietro dice a Gesù che darà la sua vita per lui. E Gesù gli dice che lo rinnegherà invece. Capitolo 18, versi 10 e 11. I soldati vengono a prendere Gesù per arrestarlo. Pietro che fa? Sguaina la spada, impulsivo com'è, e recide l'orecchio a uno di loro. E Gesù lì ancora di nuovo lo riprende, metti la spada nel fodero, perché è così che deve avvenire, questo deve succedere. E poi più avanti vediamo che nello stesso capitolo, il capitolo 18, vediamo che Pietro rinnegherà Gesù, lo rinnegherà per ben 3 volte, come il Signore aveva detto. Che discepolo era questo Pietro? Era un disastro, altro che Superman cristiano, questo Pietro era un vero disastro. È un po' come noi, chi è che non si è identificato in Pietro almeno una volta? Io penso che se riflettiamo bene, anche noi davanti al Signore possiamo dire, guardando la nostra vita passata di cristiani, di essere dei veri disastri. Perlomeno io lo posso affermare con certezza. E quindi quale miglior modello da imitare di questo? Che ha la nostra portata, no? E debolezze, dubbi, cadute. E questo ci fa comprendere che cosa? Che il cristiano non è esente da debolezze, da dubbi, da cadute, da figuracce, da fallimenti, da imperfezioni, da errori, dal peccato. E Pietro questo lo sapeva bene. Infatti avete notato una cosa, la differenza nel dialogo tra Pietro e Gesù, domanda e risposta. Gesù chiede, Simone di Giovanni, mi ami tu? Usa questa parola. Pietro cosa risponde? Sì Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù dice, mi ami? E Pietro risponde, ti voglio bene. Nella lingua originale queste sono due parole diverse in greco. La prima è agapao, ma quella con cui risponde Pietro è fileo. La parola agapao si riferisce a un amore capace di una devozione totale, un amore completo, profondo. Invece la parola fileo si riferisce sì all'amore, ma senza esprimere l'idea di una consacrazione totale. E qui in italiano è stato tradotto bene. Mi ami? Sì, ti voglio bene. Quindi rende l'idea. C'è una differenza tra amare e voler bene. Pietro sapeva quello che aveva fatto, quindi non aveva nemmeno il coraggio di usare lo stesso termine che aveva usato Gesù. Quando lui chiede mi ami, non riesce a rispondere ti amo, perché sa quello che ha fatto. E quindi risponde ti voglio bene. E questo può capitare anche a noi, guardare i nostri fallimenti, alle nostre cadute, sentire di non essere in grado, di non essere all'altezza, di amare il Signore di un amore completo, totale. Ci sentiamo in difficoltà, ci sentiamo colpevoli davanti a Gesù. E il rischio qui è quello di tirarsi indietro e di essere bloccati dai nostri limiti, dalle nostre cadute, dai nostri fallimenti, tirarsi indietro nella testimonianza, nel servizio, nell'adorazione, nella lode, se ci concentriamo sui nostri fallimenti, perché pensiamo di essere un disastro come discepoli. Non riusciamo a dimenticare quella caduta, non riusciamo a dimenticare quel fallimento, quel peccato. Beh, in effetti questo è un bene. Questo è un bene perché non dobbiamo dimenticarlo. E questo è il primo insegnamento che possiamo trarre da queste domande che Gesù fa a Pietro. Non dobbiamo assolutamente dimenticare. Uno degli scopi che si era prefisso Gesù nel fare questa domanda a Pietro per ben 3 volte era proprio di fargli ricordare ciò che aveva fatto. Quante volte Gesù chiede a Pietro se lo ama? 3 volte. Che cosa vi fa venire in mente questo? Abbiamo già detto poco fa, l'abbiamo accennato, quante volte Pietro ha rinnegato Gesù? 3 volte. E questo è molto importante. Questo è molto importante. Gesù quindi incalza Pietro, vuole sapere, chiede se lo ama. Però la terza volta, notate una cosa, quando la terza volta gli fa la domanda a Pietro, che parola usa? Usa la parola che aveva usato Gesù, Pietro. mi vuoi bene? E lì Pietro fu grandemente rattristato, dice la scrittura, fu grandemente rattristato. Perché? Perché Gesù è andato così in fondo da fargli comprendere che lui non era in grado nemmeno di amare entro il limite che lui stesso aveva stabilito rispondendo ti voglio bene. Lo ha messo in crisi anche lì. Ecco perché Pietro era attristato. Così come lui aveva negato pubblicamente il Signore per 3 volte, allo stesso modo Gesù gli ha pubblicamente, davanti agli altri discepoli, chiesto conto del suo amore per ben 3 volte. No? Ora, noi sappiamo che Gesù non è cattivo. Sappiamo che Gesù vuole il bene dei suoi figli, e qui voleva il bene di Pietro. Per cui, perché ha fatto questo? Qual era l'obiettivo? L'obiettivo di Gesù era, nel fare queste domande, era di ricordare a Pietro che la sua impulsività e la troppa confidenza in se stesso lo avevano portato a cadere e a rinnegarlo per 3 volte. Io darò la mia vita per te. In questo modo gli ha fatto comprendere che, anche se era salvato, perdonato e riabilitato, non doveva mai dimenticare ciò che aveva fatto, perché non doveva confidare su se stesso. Doveva ricordare che lui era un disastro, che lui poteva cadere, che lui poteva peccare, che lui poteva fallire. E questo cosa insegna a noi oggi qui? Ci insegna che dobbiamo imparare dai nostri errori, dalle nostre cadute. Quindi dobbiamo ricordare cosa? I nostri fallimenti, perché attraverso di essi impariamo a conoscere la nostra carne, fratelli e sorelle. Attraverso i nostri fallimenti impariamo a conoscere noi stessi, la nostra carne, i nostri punti deboli, dove cadiamo più facilmente. Se dimentichiamo quello che abbiamo fatto in passato, le nostre cadute, i nostri fallimenti, non staremo attenti la prossima volta che veniamo tentati o che ci si presenta un'occasione di caduta. Pietro è un discepolo come noi, un vero disastro. Veniamo al secondo punto, la riabilitazione di Pietro. Allora, abbiamo detto che Gesù ha fatto queste domande a Pietro in presenza di 6 testimoni, gli altri 6 discepoli. Anche qui dobbiamo specificare che c'è uno scopo preciso per il quale Gesù parla a Pietro davanti a dei testimoni. E questo è il secondo insegnamento che traiamo da questo dialogo. Lo scopo di Gesù qual è? Riabilitare pubblicamente Pietro, riabilitarlo pubblicamente. L'Apostolo è caduto più volte pubblicamente, anche davanti agli altri discepoli, e il Signore vuole riabilitarlo in modo pubblico, in presenza degli altri discepoli. Una piena e completa riabilitazione come Apostolo e affidatario di un ministero molto importante. Pasci le mie pecore, ricordate, Gesù gli sta dicendo, pasci le mie pecore. E dopo che Pietro aveva rinnegato Gesù per 3 volte, era possibile e comprensibile che magari la fiducia, la stima degli altri discepoli nei suoi confronti fosse diminuita, fosse venuta a mancare, perché hanno visto che Pietro aveva rinnegato Gesù. E quindi ecco qui il motivo per il quale Gesù gli fa queste 3 domande. Riabilita Pietro completamente davanti a testimoni e lo rimette lì dove era prima della sua caduta. E questo deve essere un grande incoraggiamento per noi questa mattina. Se pensare ai nostri errori, alle nostre cadute, all'unico risultato di opprimerci, di farci sentire inadeguati a servire il Signore, perché pensiamo che in realtà non lo amiamo come dovremmo, perché non siamo capaci di amarlo con devozione, pensiamo a Pietro e al fatto che è stato riabilitato da Gesù. Ovviamente questo non deve servire come scusa per farci sedere sugli allori, per essere superficiali, per essere arroganti o impulsivi nella nostra vita cristiana, pensando che tanto poi il Signore ci riabilita come ha fatto con Pietro. Non è assolutamente così. Il senso che dobbiamo cogliere qui è che un discepolo di Gesù, umano, reale, un essere umano, con i suoi difetti, con le sue paure, con le sue incertezze, ha sì sbagliato fino al punto di rinnegare Gesù, ma è stato riabilitato. Questo è quello che dobbiamo cogliere. E ovviamente, ovviamente, la condizione affinché questo avvenga qual è? Che ci sia un pentimento profondo, che ci sia un pentimento sincero, profondo da parte del discepolo, da parte nostra. Ovviamente la vita del cristiano deve essere una crescita nella santificazione, quindi il nostro carattere, le nostre debolezze, le nostre incertezze vanno corrette, vanno smussate lì dove c'è bisogno, vanno eliminate con l'aiuto di Dio. Se tu sei un discepolo come Pietro, e magari anche tu sei un disastro per certi versi, sicuramente lo siamo un po' tutti, ricordati che il Signore Gesù ti ama e se ti penti e vai a Lui, Egli ti ristabilirà completamente. Ora veniamo al terzo ed ultimo punto, il vero discepolo. Allora, il vero discepolo, da quello che vediamo da questi pochi versetti che abbiamo letto, deve possedere almeno due caratteristiche, almeno due. La prima è che deve amare il suo maestro. Simone di Giovanni, mi ami tu? La prima è che deve amare il suo maestro. Possiamo conoscere di più, possiamo fare di più, possiamo testimoniare di più, possiamo lavorare di più, dare di più, patire di più, sfoggiare la nostra religione, ma se alla base non c'è un amore profondo, devoto, consacrato per il nostro maestro, tutto questo non serve a nulla, non ha alcun valore. Pietro amava Gesù, era un discepolo impulsivo, è vero, reagiva con impeto, è vero, è caduto varie volte, è vero, ma Pietro amava Gesù. Ricordate un episodio nel capitolo 6, quando Gesù fa il discorso del pane della vita, no? Io sono il pane della vita. Dove dice che appunto è lui il pane della vita, inizia a parlare di cose spirituali e tutti quei discepoli che erano lì, che cosa fanno? Dicono, questo è un parlare duro, vero? E se ne vanno. E rimangono solo i 12. Gesù che cosa fa? Fa una domanda ai 12, dice, non volete andarvene anche voi? Chi è che risponde? Pietro. Risponde lui e dice, Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Pietro amava Gesù. Pietro amava Gesù. Attenzione però, perché qui si parla di un amore particolare. Il vero discepolo ama Gesù in un modo incondizionato, in un modo completo. E se abbiamo compreso da quale condizione il Signore ci ha tolto, da cosa ci ha salvato, se abbiamo sperimentato quel cambiamento che solo Lui può portare nella vita degli esseri umani, allora non possiamo fare a meno di amarlo in questo modo. Non possiamo fare a meno di amarlo in questo modo. Sapete, non è la conoscenza che fa un cristiano. Non è la conoscenza della scrittura che fa un cristiano. Non è il suo senso morale. Non è una corretta interpretazione della vita o un corretto atteggiamento nei riguardi della vita che fa un cristiano. Un cristiano è colui che ama il suo maestro, che ama Cristo. Abbiamo detto due caratteristiche del vero discepolo. La prima è amare proprio il suo maestro, amare Gesù. La seconda caratteristica che il vero discepolo deve avere, da ciò che vediamo in questo dialogo tra Gesù e Pietro, è l'amore per il gregge. L'amore per il gregge. Ora dobbiamo specificare che in questo contesto Gesù sta parlando a Pietro in quanto responsabile, in quanto colui che, in quanto guida, ecco, no? Gli dice pasci le mie pecore. Quindi questo comandamento è rivolto a coloro che hanno appunto questo ministero, il ministero di guida nella Chiesa. Infatti lo scopo del Signore è di far capire a Pietro che per essere un buon pastore non è richiesto mostrare più zelo e coraggio degli altri, ma nemmeno di saper alzare la voce ed essere pronti a sguanare la spada se c'è bisogno. Quello che Pietro ha bisogno di imparare è che un pastore deve essere in grado di curare amorevolmente le anime di coloro che gli sono affidati. Questo è quello che Gesù sta dicendo a Pietro. Però è vero che questo discorso riguarda l'opera pastorale, quindi coloro che sono preposti a essere pastori o anziani, però c'è un principio generale in quello che dice Gesù, che dobbiamo considerare, del quale dobbiamo far tesoro. E questo principio poi verrà ripreso nella prima lettera di Giovanni. Il principio è amare i propri fratelli. Amare i propri fratelli. E sappiamo cosa significa pascere le pecore per un pastore, no? Nella Bibbia è pieno di esempi. Nutrirle, trovargli il nutrimento, proteggerle, curarle, andarle a cercare se si perdono, no? E questo è il principio che Gesù ci vuole comunicare questa mattina. Se diciamo di amare Gesù, non possiamo non amare allo stesso modo i nostri fratelli, le nostre sorelle. Questo è il secondo principio. È vero che non tutti hanno il dono di essere di pastorato, di anzianato, quindi non possiamo tutti curare allo stesso modo i fratelli e le sorelle, ma dobbiamo amare con quell'amore incondizionato che ci insegna la Scrittura. Il principio è questo. Concludendo, abbiamo visto un discepolo come noi, un discepolo che era un disastro, che è caduto, che è stato riabilitato. E penso che possiamo senz'altro prendere come modello quest'uomo per essere incoraggiati quando cadiamo, per non perdere la speranza nel Signore, perché dobbiamo essere certi che quando cadiamo il Signore è lì pronto ad accoglierci e ad aiutarci a rialzarci nel momento in cui andiamo a Lui, con pentimento e chiedendo perdono. E se prendiamo ad esempio Pietro possiamo veramente imparare molto e possiamo imparare a cadere ed a rialzarci e a confidare nel Signore. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, vogliamo ringraziarti per questo esempio che ci hai messo davanti questa mattina, Signore. Grazie per un uomo di Dio come Pietro. Grazie perché possiamo vedere, oh Signore, quanto siamo fragili come esseri umani, perché possiamo vedere quanto siamo soggetti alle cadute, ai fallimenti, al peccato, quanto siamo soggetti anche ad allontanarci da Te a volte, oh Signore. Ma Ti ringraziamo perché vediamo, Signore, nella Tua parola quanto è grande il Tuo amore nei nostri confronti, quanto è stato grande l'amore di Gesù nel riabilitare Pietro, Signore. E questo ci incoraggia, perché sappiamo che Tu, Signore, sei pronto a rialzarci, a perdonarci, a riabilitarci. Grazie, oh Signore, perché possiamo confidare in un Dio capace di un amore perfetto. Ti preghiamo, Signore, che questo esempio, questa parola, questa conversazione tra Gesù e Pietro possa rimanere nei nostri cuori, nelle nostre menti, che possiamo prendere esempio, Signore, e possiamo imparare, oh Signore Gesù, ad amarti sempre di più come Te piace. Ti ringraziamo nel Tuo santo nome. Amen.